Bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Potremmo dire che davvero riassume tutta la nostra vita cristiana questa frase. C'è davvero tutto là dentro. Quando noi ci diciamo a noi stessi: devo innalzare Gesù nella mia vita, insieme a questo innalzare c'è tutto il contenuto dei Vangeli, della parola di Dio, delle profezie, c'è tutto. Quando ricordiamo che dobbiamo innalzare il Figlio dell'uomo nella nostra vita, significa che non possiamo far altro che fare anche le cose che faceva Lui. E quindi questa frase ci ricorda l'importanza dell'evangelizzazione, l'importanza di andare a tutto il mondo e fare discepoli. C'è davvero tutto in questa frase. E se possiamo davvero ricordarcelo costantemente nella nostra giornata, nella nostra notte, dalle prime ore dell'alba, che abbiamo bisogno di innalzare Gesù, cominceremo bene la giornata, cominceremo bene la notte prima, passeremo nel modo migliore ogni momento della nostra giornata, se pensiamo semplicemente a questa frase, se dovesse rimanere solo questo, da tutto quello che ci ricordiamo, non sarebbe davvero poco. Vorrei dirlo anche così: bisogna che la nostra mente sia conquistata e riempita dalla e nella vita di Gesù Cristo. Bisogna che la nostra mente, prima di tutto, perché poi la nostra mente controlla le nostre azioni, abbiamo bisogno che questa mente sia semplicemente conquistata. Questo regno di Dio, prima di tutto in noi, avvenga essendo riempiti dalla vita di Gesù Cristo, riempendoci di quello che sappiamo della vita di Cristo. Giovanni ci dice che se fossero scritte tutte le cose che Gesù ha fatto, non basterebbero i libri di tutto il mondo per contenerle. Rendete conto? Ma noi abbiamo quattro Vangeli che ci aiutano ad essere riempiti dalla faccia di Gesù, dalla vita di Gesù, la mente di Gesù, le sue azioni. E naturalmente vogliamo che la nostra mente, prima di tutto, che poi controlla anche il corpo, le nostre azioni, sia riempita nella vita di Gesù Cristo. Abbiamo bisogno che Gesù sia vivo in noi, cioè questa è una crescita, una conquista che non inizia in teoria sapendo che Gesù è tutte queste cose, ma abbiamo bisogno che tutta questa verità entri in noi e che quindi il Signore Gesù sia il Signore della nostra vita. E quindi ancora una volta faccio questo appello a chiunque non abbia ancora fatto questo passo, questa preghiera, che comprende il pentimento per il nostro peccato, la realizzazione che abbiamo peccato contro Dio, che siamo nati in ribellione contro Dio e che poi in questa ribellione noi ci abbiamo messo del nostro, non siamo solo nati nel peccato ma abbiamo vissuto nel peccato fin da piccoli. Fin dai primi atti di egoismo o il pianto manipolatore nei confronti dei genitori, il bambino inizia subito ad avere un qualche di malizia nel suo comportamento. E allora tutto quello che noi abbiamo aggiunto al fatto che siamo nati già con questa natura di peccato Di tutto quello noi ci pentiamo davanti a Dio, lo confessiamo. Il nostro cuore è rotto davanti al nostro peccato e quindi andiamo a Gesù, andiamo da Lui che è stato innalzato sulla croce e lo ringraziamo perché Lui ha versato il suo sangue perché noi siamo peccatori. E quindi questo pentimento poi ci porta a una vita di sottomissione a Lui, di riconoscenza a Lui, dove viviamo ogni giorno perché la nostra mente sia conquistata e riempita completamente ogni giorno del suo sacrificio, ma anche della sua vita. E naturalmente vivendo per la vita sua che è una vita eterna, quindi con dei valori eterni, con degli obiettivi eterni, con un amore per l'eternità, ma con un amore anche per evangelizzare tutti quelli che non hanno un'eternità con Gesù, ma un'eternità separati da Gesù, in un luogo di tormento, che è l'inferno. Questo è il tuo destino oggi, se non hai fatto ancora questi passi nei confronti di Gesù. Ed è giusto che lo ricordiamo, non per fare male a qualcuno, ma per farti del bene, perché questo ti dà la salvezza. E allora questa mattina vogliamo annunciare questa cosa ancora una volta e chiarirla sempre di più. Voglio fare questi annunci da subito. C'è chi fa le foto, Giovanna, bravissima. E da domani, finalmente possiamo dire tutti quanti, cominceremo un progetto, tutti quelli che vogliono, di non solo lettura dei Vangeli, ma una lettura attiva l'ho chiamata. Adesso vi spiegherò meglio che cos'è e poi dopo il tempo del messaggio avremo quella seconda parte insieme e lì lo spiegherò ancora di più. La lettura attiva è prendere anche qualche appunto mentre leggiamo, ma una lettura attiva anche perché questo è un momento in cui come Chiesa noi vogliamo sostenerci l'uno l'altro e pensare, ecco, oggi questo fratello, questa sorella sta leggendo insieme a me questo capitolo e voglio pregare prima di tutto che riescano a farlo, che riescano a essere benedetti attraverso questa lettura, la loro meditazione di questo passo. Voglio dire che, secondo punto, non vogliamo sostituire qualunque programma tu abbia già e stia seguendo nella lettura della Bibbia. Vogliamo chiederti semplicemente di aggiungere un capitolo e fare un passetto ogni giorno nei Vangeli per fare questa esperienza tutti insieme come Chiesa. Anche se stiamo già seguendo un piano di lettura, prenderemo un capitolo al giorno. L'obiettivo è semplicemente questo, innalzare Gesù Cristo nella nostra mente e nel nostro comportamento. Il quarto punto non è un impegno per tutta la vita, è un qualcosa che gli anziani hanno pensato di aggiungere come opportunità per la Chiesa di passare del tempo insieme a pregare, davvero semplicemente a pregare, a lodare Dio e così concludere la settimana con un tempo di ringraziamento, di riconoscenza a Dio per la sua cura, per la sua fedeltà. Sabato mattina certamente ci sono tante cose che ci aspettano, forse le spese, il bucato, tante cose che non si sono fatte durante la settimana e allora si è pensato di farlo presto in modo che poi dopo si possa andare qui al Lidl o al Conad, fare le spese, tutti allegri, felici, pieni di energia perché abbiamo passato del tempo insieme come Chiesa, non solo per ringraziare Dio per la settimana, ma anche per ringraziare Dio per il culto del giorno dopo, per il tempo di adorazione, pregare per il tempo che avremo insieme poi la domenica. Dici, io abito lontano, beh, forse ti puoi collegare via Zoom, ma comunque sapere che c'è questo momento in cui la Chiesa è riunita per pregare per la Chiesa. Dopo ne parleremo ancora. Stamattina vogliamo parlare della preghiera nella vita di Gesù. Abbiamo fatto per diverse domeniche uno studio che ci ha portato in tanti passi e questa mattina ci vogliamo soffermare su un capitolo nella vita di Gesù. E vogliamo ancora una volta innamorarci di Gesù. Noi vogliamo passare tempo con Gesù, vogliamo passare tempo con Dio perché amiamo Dio, perché amiamo Gesù, non perché dobbiamo amarlo, ma perché lo amiamo, perché è nel nostro cuore un amore per Dio, un grande amore per Dio, un amore dove ogni altro amore veramente passa al secondo piano. E quindi noi vogliamo vedere cosa fa Gesù nel concreto, in un capitolo della sua vita. Vorrei leggere questo capitolo in Matteo 14, e quindi c'è abbastanza lettura. Se avete le vostre Bibbie, fate bene ad aprirle. E poi rifletteremo su diverse bellissime cose che fa Gesù in questo capitolo, da cui possiamo imparare così tanto. In quel tempo Erode, il tetrarca, udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: «Costui è Giovanni il Battista. Egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose». Il lavoro di Giovanni Battista era arrivato alla fine. Il suo servizio viene descritto qui, è finito in un modo drammatico. E quindi stava iniziando il ministero di Gesù. Ma è interessante che Erode Antipa, il figlio di Erode il Grande, più famoso forse, ma questo Erode qui, re, autorità, comunque non credente, credeva nella risurrezione. Lui dice: questa persona che sta facendo tutto questo deve essere per forza Giovanni Battista risorto. Aveva un rispetto per quello che Giovanni Battista aveva fatto, che addirittura avevo reso credente nella risurrezione, non un credente salvato, ma comunque era una verità questa testimonianza che Giovanni Battista aveva reso in pubblico, che addirittura il re non poteva negarla. Incredibile. Perché Erode, versetto 3, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello. Perché Giovanni gli diceva: non ti è lecito averla. E benché desiderasse farlo morire, temette la folla, che lo considerava un profeta. Mentre si celebrava il compleanno di Erode, la figlia di Erodiada ballò nel convito e piacque a Erode. Ed egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesta. Ella, spintavi da sua madre, una persona molto carina, molto per bene, molto educata, che sapeva come educare la figlia nel modo migliore, spinse la figlia Erodiada a chiedere questo a papà: dammi qui su un piatto la testa di Giovanni Battista. Il re ne fu rattristato a motivo dei giuramenti e degli invitati, comandò che le fosse data e mandò a decapitare Giovanni in prigione. La sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre. Che scena squallida in tutti i sensi. Fine indegna, terribile per Giovanni. La sua testa su un piatto e poi questa fanciulla ballerina apprezzata da tutti in pubblico adesso c'ha un piatto con una testa tagliata e sempre molto graziosamente la porta alla madre. Che scena pazzesca. E i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono. Un corpo senza testa. E poi vennero a informare Gesù. Naturalmente Gesù era ben al corrente di quello che stava succedendo. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte. Le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione, ne guarì gli ammalati. Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: «Il luogo è deserto, e l'ora è già passata, e lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Egli disse: portatemeli qua. Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese 5 pani e i 2 pesci e alzati gli occhi verso il cielo rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e quindi tutti furono sazi e si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. Ci fermiamo qui per il momento per cominciare a notare alcune cose. La fine terribile della vita e del servizio di Giovanni Battista. Un uomo coerente in ogni situazione, dall'ultima persona, la più disgraziata, la più povera, la più insignificante, si potrebbe pensare, fino al re, Giovanni Battista era coerente in ogni situazione. Non aveva paura di dire al re che lui era nel peccato, perché aveva preso la moglie del fratello Filippo, che non era morto, quindi non gli spettava, ed era un peccato. Giovanni non si tira indietro da essere una testimonianza chiara anche nella situazione più spaventosa e più sfavorevole. Ecco un esempio veramente grande di una persona che non faceva compromessi, una persona che era sempre la stessa davanti alle persone meno quotate, davanti a un re, non cambiava il suo comportamento. Aveva una vita esemplare. E in Matteo 11 Gesù lo troviamo che parlava alle folle e parlava di Giovanni alle folle e spiega alle folle che Giovanni Battista era colui del quale era scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, Matteo 11:10, che preparerà la tua via davanti a te. Il compito di Giovanni Battista, portato avanti e portato a termine, lasciando una vita esemplare per tutti noi. E Gesù dice ancora una cosa veramente che lascia a bocca aperta. In verità vi dico, dice Gesù, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista. Gesù riconosce a Giovanni il Battista una vita, un ruolo, una coerenza, una fedeltà, un coraggio, senza qualcuno che fosse in questo senso più grande di lui. Una piccola applicazione per noi, subito, deve essere questa: noi che tipo di vita vogliamo vivere per Gesù? In qualche modo Gesù vuole mandare anche noi davanti alle persone, in qualche modo precedere il messaggio del Vangelo, perché le persone vedono noi, un po' come guardavano a Giovanni Battista e poi ascoltavano anche il suo messaggio, ma c'era qualcosa di estremamente coerente nella vita di Giovanni Battista, qualcosa di estremamente soprannaturale, a tal punto che perfino Erode ha deciso che era risuscitato. Noi siamo chiamati, cari, a vivere Cristo così tanto da poter abbracciare con gioia il compito di andare avanti alle persone e con la nostra vita già preannunciare il messaggio del Vangelo, in modo che quando poi esce dalla nostra bocca il Vangelo sarà confermato dalla nostra vita. Noi andiamo dalle persone e possiamo dire in questo senso prepariamo anche noi la strada per il Vangelo. Ogni giorno noi dovremmo pensare: Signore, davanti a chi mi vorrei mettere per poi portargli il Vangelo? E questo deve essere, diciamo, l'ordine normale delle cose quando noi viviamo in questo mondo. Siamo dei piccoli Giovanni Battista, anche noi. Torniamo a Gesù e vedere un po' quello che Gesù fa davanti a questa notizia terribile di quello che era successo a Giovanni Battista. Gesù, udito ciò, si ritirò di là in barca verso un luogo deserto e in disparte. Gesù voleva stare solo. Cosa faceva Gesù quando andava a stare solo? Pregava. Da chi andava quando Gesù stava solo? Gesù ha detto: io non sono solo, perché il Padre è con me. Gesù sapeva che quando andava a passare del tempo in disparte era insieme al Padre. Perché preghiamo noi? Perché siamo spinti nella nostra vita a pregare? Perché quando noi ci mettiamo in disparte, siamo col nostro Padre. È un qualcosa che supera ogni altro momento della nostra vita. Avere un momento, un posto, tutto per noi, insieme al nostro Padre. La preghiera non è un programma. La preghiera è una persona. Il nostro Padre. E così Gesù va, si ritira un po' da tutto questo e dice: io voglio passare tempo con mio Padre. E sono triste, sono veramente colpito da questa cosa. Il suo amore per Giovanni Battista era grande, come lo sappiamo. Era l'uomo più grande mai vissuto. E così Gesù si isola, e questo ci dà un altro spunto, un'altra applicazione immediata. Come reagiamo noi nel dolore? Cosa facciamo quando siamo tristi, per qualunque motivo? Possa questa essere la nostra reazione, di andare subito da Dio. Stare subito dal Padre, perché non c'è conforto che possa avvicinarsi a quello del Padre. Stare col Padre rimette anche tutto in ordine, tutto nella giusta prospettiva. Come reagisci tu nel dolore? E poi succede una cosa in questo versetto bellissimo. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto in disparte. E prima ancora che finisca questo versetto, e prima ancora che Gesù possa davvero trovare forse tutto lo spazio che si meritava, gli spettava per stare tranquillo col Padre, le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. E così ho un'altra domanda per te. Cosa fai quando cambiano le circostanze? Quando avevi in piano di fare una cosa e le circostanze cambiano. È interessante notare quello che è successo a Gesù. Gesù vuole andare in disparte, inizio versetto 13, fine versetto 13 la gente lo sente, dove andrà, vanno a piedi, e Gesù smonta dalla barca e vide una gran folla e ne ebbe compassione. Ne ebbe compassione. Perché? Perché lui era mansueto e umile di cuore. Abbiamo letto questa definizione di Gesù: venite a me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Io ho costantemente nel mio DNA che non posso resistere a pensare alle folle. Non posso fare altro che avere le braccia aperte per chi mi cerca. Non posso fare altro che amare le folle, le persone che non hanno ancora innalzato Gesù nella loro vita. E così quello che lui era partito per fare, anche col tempo di preghiera che voleva avere, è stato interrotto. Cosa fa Gesù? Certamente prova conforto nella comunione col Padre. È pronto ad avere le giuste reazioni anche rispetto al suo dolore. Vede le folle e manifesta semplicemente quello che è nel suo cuore già, ha compassione, mette da parte se stesso. E ha compassione per gli altri. Vorrei fare, diciamo, una carrellata veloce ancora in questo nostro desiderio di amare Gesù e di amare il suo esempio, la sua vita. Voglio leggere altri versetti che troviamo nei Vangeli. Marco 1:35. Al mattino si alzò Gesù quando era ancora buio e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto. E là pregava. Luca 4, sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Luca 3, quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba e vi fu una voce dal cielo, tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Luca 5. La sua fama si diffondeva ancor più, folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro infermità. Bellissimo questo, versetto 16. Ma Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. Luca 6. In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare. E passò la notte in orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, dopo una notte passata in preghiera. E poi come non ricordare quel momento di preghiera terribile, ma bellissimo. Dove Gesù in Matteo 26 dice: vegliate e pregate per non cadere in tentazione, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E dopo aver pregato già una volta, al versetto 39, di nuovo al versetto 42, allontanatosi pregava dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Poi tornò dai discepoli, ha visto che dormivano. Versetto 44, lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Un pensiero importante davanti a questo, ma è interessante pensare che quando Gesù pregò la prima e la seconda volta e poi la terza volta con delle pause in mezzo, cosa possiamo immaginare che stava succedendo? Che Gesù ha pregato e che Dio è rimasto in silenzio. Perché Gesù poi è tornato una seconda volta. Evidentemente ancora c'era silenzio. Tornato una terza volta, fece la stessa preghiera. E poi dice finalmente al versetto 45: ecco, È giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce si avvicina. Abbiamo l'impressione che Gesù ha dovuto anche affrontare quel silenzio. E quindi una domanda importante che ti pongo, tu cosa fai, come reagisci quando il padre rimane in silenzio? Cosa ha spiegato Gesù di se stesso? In Matteo 11 Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me. Siamo qui per imparare da Gesù, anche in questo capitolo 14 di Giovanni, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre, poiché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Da chi andiamo noi quando siamo stanchi e oppressi? Io vi incoraggio ad andare da Gesù. Gesù smonta dalla barca, ha compassione, e i discepoli cominciano a preoccuparsi, perché quando Gesù andava, diciamo, nella fase compassione, i discepoli cominciano a diventare un po' nervosi. E così è interessante che i discepoli si avvicinano a Gesù, versetto 15, e fanno questa osservazione: il luogo è deserto e l'ora è già passata, lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare. I discepoli osservano la situazione, vanno da Gesù, fin qui sembra che i passi siano tutti buoni, ma non vanno per chiedere una soluzione, ma per dirgli quello che deve fare. Vanno per dirgli quello che deve fare. Abbiamo già toccato anche questo punto un po' nei messaggi precedenti. Ma qual è il nostro atteggiamento quando andiamo dal Signore? Addirittura in preghiera. E invece di stare forse un po' in silenzio a dire: Signore, fa che questo tempo di preghiera possa rimettere in ordine la mia mente e il mio cuore, fa che questo tempo con te possa davvero rendermi pronto anche per i tuoi silenzi, rendermi pronto per non fare necessariamente, non volere in maniera ossessiva quello che ti sto per chiedere. Noi spesso e volentieri, se andiamo da Gesù, perché la preghiera a volte si riduce soprattutto a questo, andare con delle richieste, le nostre richieste in realtà sono più così. Noi andiamo da Gesù per dirgli quello che deve fare. La nostra richiesta non è una richiesta, è che noi abbiamo già capito quale sarà la risposta giusta. E quindi andiamo lì semplicemente per dirgli quello che noi abbiamo deciso, lui dovrà fare. Noi vediamo il problema. Cosa facciamo il più delle volte? Non voglio dire che lo facciamo tutte le volte, ma il più delle volte vediamo il problema, calcoliamo le nostre risorse e poi determiniamo la soluzione. Gesù cosa fa? Vede il problema, calcola le risorse del Padre e poi determina la soluzione. Gesù dice ai discepoli: non hanno bisogno di andarsene. Date loro voi da mangiare. La cosa più assurda che poteva dire: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. E gli disse: portatemeli qua, ecco la chiave. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati. Venite qua e portatemi quello che avete. Ma venite da me. Perché Gesù vede il bisogno più grande. Il bisogno più grande non era quello di nutrire quelle persone, ma era di fare un miracolo, di portare gloria al suo nome, di far sì che noi, anche questa mattina, ci potessimo innamorare di lui. Gesù vedeva anche quello. Gesù non solo vede il bisogno più grande, ma vede l'opportunità più grande, quello che può fare in più. Anche aiutando i discepoli a essere sorpresi dalla sua potenza. E quindi Gesù dona anche, ancora una volta, la soluzione più grande, che è un miracolo incredibile, dove tutti mangiano, tutti sono sazi e avanzano addirittura 12 ceste piene di cibo. La reazione di Gesù e la sua risposta al versetto 19. Gesù prese 5 pani, 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, rese grazie. È interessante che Gesù, prima di fare questa preghiera, cosa fa fare a tutto il popolo, tutta la gente, le folle che erano lì, forse 10.000 persone, calcolando anche le donne e i bambini, cosa fa fare? Li fa sedere. E lui rimane in piedi. Lui ha innalzato davanti a loro. Ma cosa fa? Gesù innalzato guarda al cielo, esalta ancora di più qualcuno che è sopra di lui, quella persona di cui lui ha detto: io sono venuto per fare la sua volontà, non la mia. Gesù, di cui noi questa mattina ci vogliamo innamorare, è un Gesù umile, mansueto, che alza gli occhi verso il Padre e rende grazie. Un'immagine bellissima. Come impariamo noi a pregare, cari? Vediamo un bisogno e portiamo a Lui, portiamo al Signore quello che abbiamo. Non è molto quello che noi abbiamo, vero? Ma gli portiamo tutto. Dio dice: sì, è vero che tu non vali molto, è vero che non hai grandi capacità, smettila di decantare tutte le tue cose che non sai fare, porta quello che sai fare. Porta quello che hai, però portamelo tutto. Col tuo pianto non ti metterà a nascondere quello che in realtà non vuoi fare, non vuoi portare a me. Effettivamente non hai molto di tuo, ma io ti chiedo tutto. Ti chiedo tutto. E poi lascia fare a me. Poi lascia fare a me, penso io. Non ci disperiamo per ciò che manca. Alziamo gli occhi verso il cielo. Ringraziamo il Padre. Gesù rese grazie prima ancora del miracolo. Ringraziamo il Padre per la sua potenza. Mettiamo la nostra fiducia completa in Lui. troviamo riposo nelle sue risposte e rimaniamo nel suo riposo, come abbiamo già detto, anche nel silenzio. Passiamo qualche momento in silenzio adesso. E nel silenzio rispondiamo al Signore con una preghiera nostra, intima, personale, non pubblica in questo momento, nel tuo cuore. Pensiamo a Gesù e diciamogli: Gesù, io ti amo, sei meraviglioso. Amo tutto ciò che sei, amo tutto ciò che pensi, amo tutto ciò che fai. E te lo voglio dire con tutto il cuore. Voglio portarti tutto quello che ho, voglio arrendere tutto quello che ho a te. Voglio smettere di fare i miei calcoli delle mie risorse. Voglio vivere una vita con le tue risorse. Passiamo qualche momento con Gesù in preghiera. Vogliamo ringraziare il Signore Gesù per il tuo esempio meraviglioso, per il tuo amore, per la tua compassione, per la tua mansuetudine, per la tua umiltà, perché anche in uno dei tuoi momenti di maggior dolore tu hai visto le folle e hai avuto compassione. Grazie perché hai compassione di ognuno di noi, hai tempo per ognuno di noi e vuoi compiere dei miracoli attraverso di noi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.